Fratelli, vi invito ad aprire la parola di Dio al capitolo 9 e 10 del libro di Ester. Vogliamo concludere la nostra meditazione. Libro di Ester, capitolo 9 e 10. Leggo. Il dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, il tredicesimo giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere applicati, il giorno che i nemici dei giudei speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario, poiché furono i giudei ad avere in loro potere i loro nemici. I giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per mettere la mano su quelli che cercavano di fare loro del male. Nessuno poté resistere loro, perché erano stati presi da timore, dal timore dei giudei. Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che svolgevano gli affari del re, diedero manforte ai giudei, perché avevano paura di Mardocheo. Mardocheo infatti era potente nel palazzo del re e la sua fama raggiungeva tutte le province, perché quest'uomo, Mardocheo, diventava sempre più potente. I giudei dunque colpirono tutti i loro nemici, passando alla fin di spada, uccidendoli, sterminandoli e fecero dei loro nemici quello che vollero. Nella residenza reale di Susa, i giudei uccisero e sterminarono 500 uomini, misero a morte Parsan Data, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Vaizata, i 10 figli di Aman, figlio di Ammedata, il nemico dei giudei. Ma non si diedero al saccheggio. Quel giorno stesso il numero di quelli che erano stati uccisi nella residenza reale di Susa fu portato a conoscenza del re. Il re disse alla regina Ester: nella residenza reale di Susa i giudei hanno sterminato 500 uomini e i 10 figli di Aman che avranno mai fatto nelle alte province del re. Che cosa chiedi ancora? Ti sarà dato, che altro desideri l'avrai. Allora Ester disse: se così piace al re, sia permesso ai giudei che sono a Susa di fare anche domani quello che era stato decretato per oggi, e siano appesi alla forca i 10 figli di Aman. E il re ordinò che così fosse fatto. Il decreto fu promulgato a Susa e i 10 figli di Aman furono impiccati. I giudei che erano a Susa si radunarono ancora il quattordicesimo giorno del mese di Adar e uccisero a Susa 300 uomini, ma non si diedero al saccheggio. Gli altri giudei che erano nelle province del re e si radunarono anch'essi difesero la loro vita ed ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici. Uccisero 75.000 di quelli che li odiavano, ma non si diedero al saccheggio. Questo avvenne il tredicesimo giorno del mese di Adar. Il quattordicesimo giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia, ma i giudei che erano a Susa si radunarono il tredicesimo e il quattordicesimo giorno di quel mese. Il quindicesimo giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia. Perciò i giudei nella campagna che abitano in città non murate fanno del quattordicesimo giorno del mese di Adar un giorno di festa, di gioia, di banchetti e di festa, nel quale gli uni mandano dei regali agli altri. Mardocheo scrisse queste cose e mandò delle lettere a tutti i giudei che erano in tutte le province del re Assuero, vicini e lontani, ordinando loro di celebrare ogni anno i giorni 14 e 15 del mese di Adar, come i giorni nei quali i giudei ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici, e il mese in cui il loro dolore venne mutato in gioia, il loro lutto in festa, e di fare di questi giorni giorni di banchetti e di gioia, nei quali gli uni mandassero regali agli altri e si facessero doni ai bisognosi. I giudei si impegnarono a continuare quello che avevano già cominciato a fare e che Mardocheo aveva loro scritto, poiché Aman, figlio di Ammedata, l'Agagita, il nemico di tutti i giudei, aveva tramato contro i giudei per distruggerli e aveva gettato il pur, vale a dire la sorte, per sgominarli e farli perire. Ma quando Ester si fu presentata davanti al re, questi ordinò per iscritto che la scellerata macchinazione che Aman aveva ordita contro i giudei fosse fatta ricadere sul capo di lui e che egli e i suoi figli fossero appesi alla forca. Perciò quei giorni furono detti Purim, dal termine pur. Secondo tutto il contenuto di quella lettera, in seguito tutto quello che avevano visto a questo proposito e che era loro accaduto, i giudei stabilirono e presero per sé, per la loro discendenza e per tutti quelli che si sarebbero aggiunti a loro, l'impegno inviolabile di celebrare ogni anno quei due giorni nel modo prescritto e al tempo fissato. Quei giorni dovevano essere commemorati e celebrati di generazione in generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia, in ogni città, e in quei giorni di Purim non dovevano cessare mai di essere celebrati fra i giudei, e il loro ricordo non doveva mai cancellarsi fra i loro discendenti. La regina Ester, figlia di Abihail, e il giudeo Mardocheo riscrissero con ogni autorità per dar peso a questa loro seconda lettera relativa ai Purim a tutti i giudei nelle 127 province del regno di Assuero. Si mandarono lettere contenenti parole di pace e di fedeltà per fissare bene quei giorni di Purim nelle loro date precise, come li avevano ordinati il giudeo Mardocheo e la regina Ester, e come essi stessi li avevano stabiliti per sé e per i loro discendenti, in occasione del loro digiuno e dei loro lamenti. Così l'ordine di Ester confermò l'istituzione del Purim, e ciò fu scritto in un libro. Il re Assuero impose un tributo al paese e alle isole del mare, quanto tutti i fatti concernenti la potenza e il valore di Mardocheo e quanto alla completa descrizione della sua grandezza e del come il re lo rese grande, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Media e di Persia. Il giudeo Mardocheo, infatti, era il secondo dopo il re Assuero, grande fra i giudei e amato dalla moltitudine dei suoi fratelli. Cercò il bene del suo popolo e parlò per la pace di tutta la sua razza o stirpe. E così si conclude questo libro. Bene, questa mattina appunto vogliamo esaminare il capitolo 9. Infatti ci narra la conclusione del tentativo, attraverso un iniquo decreto reale, tra l'altro reale, che era stato progettato ed attuato da Aman, l'Agagita, di distruggere l'intero popolo giudaico. Inoltre avevamo visto come il Signore, operando senza mai palesarsi, non si vede mai la presenza del Signore, non viene mai nominato nel libro di Ester la parola Dio, nulla viene, però è chiaro che il Signore è presente, anzi attraverso circostanze inusuali, cioè non consuete, ha protetto e impedito la realizzazione di questo piano omicidia dei nemici dei giudei, sconvolgendo la via proprio di questi empi, come sta scritto nella seconda parte del Salmo 146:9, rende vani e inutili i loro tentativi sanguinari verso il suo popolo. Di questi tentativi di distruggere il popolo giudaico ve ne sono stati tanti nel corso della storia raccontata della Bibbia. a cominciare dall'Egitto, dove questo popolo, che erano appena 70 persone, sono diventate veramente, dicono i commentatori, circa 2 milioni di persone, dove è detto che crebbero e si moltiplicarono grandemente, tanto che avevano messo in allarme le autorità egiziane, soprattutto il faraone, che voleva distruggerli, voleva impedire che questo popolo potesse un momento ribellarsi e prendere il potere. Ma tutti questi tentativi sono stati tutti sabotati da Dio, attraverso delle situazioni, le persone e anche delle circostanze imprevedibili, tanto da convincere, se vi ricordate, durante le 10 piaghe che hanno colpito il popolo egiziano, che i magi dissero: ma qui c'è il dito di Dio. Si resero conto che veramente combattevano contro un avversario che veramente proteggeva questo popolo. Certamente, anche come abbiamo visto in questo libro, l'opera di Mardocheo e della coraggiosa regina Ester sono stati lodevoli, e il loro servizio sono stati determinanti e soprattutto rischiosi, paragonabili a quelli compiuti nel Nuovo Testamento da altre persone. Per esempio penso ad Aquila e Priscilla, questi collaboratori dell'Apostolo Paolo, quando è detto che gli hanno prestato assistenza, lui, e anche e soprattutto per il servizio dell'Evangelo. E descrivendo il loro servizio nell'Epistola ai Romani, al capitolo 16, dove in genere vengono riportati i saluti, scrive di loro: hanno rischiato la loro vita per amore del Signore, dell'Evangelo. Non si sono tirati indietro, non hanno tentennato nel momento della prova e delle difficoltà. Non si sono tirati indietro, anzi, come dirà l'Apostolo Paolo con un velo di tristezza nella sua seconda epistola a Timoteo, va bene, dice: tutti mi hanno abbandonato, dirà amaramente, tutti mi hanno abbandonato. Secondo Timoteo 4,16. E chi si tira indietro, come dice l'autore dell'epistola agli Ebrei, dice: l'anima mia non lo gradisce. Ed è scritto in Ebrei capitolo 10 e 38. E questo capitolo 9 ci racconta della fase proprio conclusiva di questo famoso Pur, che era stato sorteggiato nel primo mese. Infatti vuol dire sorte, ed era appunto stato sorteggiato da Aman in persona. Questo lo avevamo meditato nel capitolo 3 al versetto 16. Mese per mese era stato sorteggiato per vedere qual era il giorno in cui doveva scatenarsi l'odio dei nemici con dei giudei per ucciderli. Cominciando dal primo mese di Nisan e terminando nel 12° mese di Adar, che è l'ultimo del calendario ebraico. Infatti il primo versetto del capitolo 9 che abbiamo letto è scritto: il 12° mese, cioè il mese di Adar, il 13° giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere applicati. Era arrivato il momento del giudizio, del Pur. Eppure ci informa che il giorno tanto atteso dai nemici dei giudei era giunto, così potevano sfogare il loro odio verso questo popolo giudaico. Ma anche gli ebrei, va bene, erano stati autorizzati, grazie appunto a un provvedimento di cui abbiamo già meditato al capitolo 8. Infatti, al capitolo 8, versetti 9 e 14, va bene, era stato riscritto un altro controdecreto che non li autorizzava ad assalire, ma semplicemente a difendersi dagli attacchi dei loro nemici, difendersi dagli assalti dei loro nemici. Per cui il giorno 13 di Adar avviene che i nemici dei giudei pensano di avere il pieno potere sui giudei. Scoprono invece con sorpresa che sono i giudei che hanno il sopravvento sui loro nemici. Avviene, lo dice testuale proprio, il contrario di tutto quello che avevano immaginato. Il credente, noi credenti, va bene, Se siamo abituati, i racconti della Bibbia, le storie bibliche, molto spesso ci imbattiamo a leggere vicende, storie in cui all'inizio le situazioni del popolo di Dio, credenti compresi, è decisamente a nostro svantaggio. Siamo di fronte alle situazioni, in una situazione di pericolo, di precarietà, sul punto di dover soccombere davanti alle prove, davanti ai nostri nemici. Poi, per l'imprevedibile intervento misterioso di Dio e della benevola mano del Signore, le vicende si capovolgono stranamente, a nostro favore. E questo, tutto questo ci procura la gioia, la fiducia e soprattutto la tanto desiderata liberazione da quelle che noi chiamiamo le prove, le disavventure, le disgrazie che possono avvenire nella nostra vita. Ma è proprio in quei momenti di smarrimento e di incertezza, in quello stato in cui avvertiamo tutta la nostra debolezza, di cui parla l'Apostolo Paolo quando dice che quando siamo deboli allora siamo forti. Quando siamo deboli siamo forti, e questo lo dice nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 12, versetto 10. Solo allora comprendiamo che è il Signore stesso che crea quelle situazioni, le crea a volte il Signore, affinché noi non ci appoggiamo troppo sulle nostre risorse, sulle nostre soluzioni, perché pensiamo di avere la capacità o l'inventiva di poterle superare attraverso i nostri mezzi. E siccome il Signore vuole che smettiamo, non crea queste situazioni affinché, smettendo di dipendere per fede da Dio, cioè mancando questa fiduciosa attesa della risposta di Dio, va bene, attingiamo le nostre risorse e le capacità, smettendo appunto di dipendere per fede da Dio stesso. Una prova di questa fiduciosa dipendenza è proprio quella di Mardocheo nel suo Dio. Infatti è riportato il capitolo 4, versetto 14, quando fece giungere alla regina Ester quell'accorato appello di aiuto. Dice testualmente: infatti se oggi tu taci, cioè tu non vai a parlare, non ti frapponi a intercedere per noi, per il tuo popolo, che sei l'unica che puoi avere, relazionarti con il re, se tu taci, ricordati, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualunque altra parte, ma lo sappiamo da che parte arrivava, c'era solo una parte, attraverso la parte di Dio. Mardocheo era pienamente convinto che solo il Signore, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che in questo libro non sono citati, perché gli unici discendenti che vengono nominati sono Beniamino. Ma ricordiamoci che Beniamino era un discendente di uno di questi tre patriarchi, di Giacobbe, anzi era il figlio più amato, il più giovane, che la sua moglie gli aveva dato nel momento proprio quando è morta. Avrebbe solo lui, quel Dio di Beniamino, avrebbe potuto ribaltare le sorti del Purim. Questa era la fiducia. E poi possiamo dirlo, il Signore un po' ci ha anche abituato a questo stato di cose, a questi ribaltamenti personali nella nostra vita. Infatti, quando si inizia la nuova vita, per un nuovo credente, poi che inizia la propria vita con il Signore Gesù Cristo, la prima condizione che gli viene richiesta all'uomo qual è? È quella della conversione, la nuova nascita. Gli si chiede addirittura di ridiventare come un bambino. Sono tutte situazioni impossibili, impossibili da realizzare fisicamente sul piano umano, ma possono essere solo realizzate da Dio. Solo Dio le può fare, non le possiamo fare noi. La nuova nascita, questa fiducia, viene dal Signore, dallo Spirito Santo. Ed è appunto si realizzano quando noi smettiamo di volerci risolvere i problemi e ci affidiamo solamente fiduciosi al Signore Gesù Cristo. Ed è proprio quello che è avvenuto a questa comunità giudaica di Susa, che nel pericolo di morte, ma si moriva, si compattarono sul loro Dio, va bene, ma soprattutto si sono uniti alle loro due guide, che erano la regina Ester e Mardochio. Infatti, quando la loro regina Ester aveva ordinato a questo popolo, gli dice: vada questo popolo, va bene? Mardochio glielo dice, questo è il capitolo 4, versetto 15, gli manda questo ordine: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me, state senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno, e anche io con le mie ancelle farò lo stesso, digiunerò allo stesso modo. E questo digiuno, così duro ed estenuante, perché non è facile digiunare per 72 ore, non mangiare e non bere, è veramente qualcosa che ti sei al limite del suicidio. Con le relative preghiere e suppliche, è molto simile a quello che è stato proclamato dal sacerdote Scriba e Scriba Esdra. Infatti, è narrato il capitolo 8 del libro di Esdra, versetto 21 a 23. Questo è scritto, leggiamo, laggiù, ricordate questo digiuno bandito da Esdra, è stato fatto nel momento che dovevano ritornare questi esuli da Susa, probabilmente località vicino a Babilonia, eccetera, dovevano ritornare a Gerusalemme ed era un viaggio molto pericoloso. Leggo, laggiù presso il fiume Ava proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi e per i nostri bambini e per tutti quelli che ci apparteneva. Infatti, dice, qui c'è la motivazione di questo digiuno. Mi vergognavo, dice Esdra, questo grande riformatore della storia di Israele, del ritorno degli esuli. Mi vergognavo di chiedere al re, in questo caso non si parla di Assuero ma di Artaserse, va bene? E sempre sono padre e figlio. Una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, poiché avevo detto al re: la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo ed egli ci esaudì. Questi due digiuni, quello di Ester degli giudei a Susa e questi qui degli esuli, quelli volevano rimanere là in Persia, questi invece erano quelli che volevano ritornare a Gerusalemme. Questi due digiuni e preghiere fatti in due momenti molto diversi e anche con motivazioni diverse, ma non lontani nel tempo, perché se andate a vedere non c'è più uno scarto di 30 anni, anche se sembra che non si conoscono, ma sono 30 anni che intercorrono fra questi due avvenimenti. Hanno però una ragione in comune, cioè quella di riconoscere davanti a Dio la propria insufficienza, la propria debolezza. Quando sono debole, allora sono forte. Riconoscevano che vi erano delle difficoltà delle vite, c'erano i nemici dei giudei che ti vogliono accoppare durante il viaggio, un viaggio molto rischioso. E la scelta appunto di umiliarsi, di pregare, supplicare e di gridare a Dio per il momento difficile, va bene, rinunciando al cibo e anche all'acqua per chiedere l'esaudimento divino, va bene, era proprio per riconoscere che siamo inutili, a volte incapaci di fronte alle prove. Alcune precisazioni vanno fatte a proposito del digiuno, circa il digiuno perché se ne parla poco, perché è qualcosa che abbiamo un po' quell'immaginazione cattolica, non se ne deve parlare, qualcosa che vogliamo fare sono le opere per renderci belli e graditi a Dio. Niente di tutto questo. L'esaudimento divino. Alcune precisazioni sono che oltre ai benefici corporali, chi fa digiuno, dal punto di vista spirituale, non ti migliora e non ti peggiora il digiuno. Attenzione, davanti al Signore non ha nessun valore, non ci peggiora né migliora. L'esercizio del digiuno permette solo di controllare i nostri appetiti. Le nostre esigenze, questo ci controlla, ci permette la rinuncia. Ma per quale scopo? Rinunciamo a una cosa, a un piacere, per dedicarci semplicemente meglio al Signore, senza le distrazioni. Il digiuno di qualunque tipo voi fate serve semplicemente per metterci nella migliore occasione per servirle bene il Signore. È per Lui che lo facciamo. E basta. Per cui il digiuno, come tutte le rinunce corporali, sono, come dirà l'Apostolo Paolo, quei sacrifici spirituali di cui parla in Romani 12:1. Dice pure, quelli sono i sacrifici viventi che facciamo per piacere al Signore. Oppure, come dice in un'altra parte, in 1 Corinzi capitolo 9, versetto 27. Dice, sono quel trattare duramente il nostro corpo per renderci umili, perché altrimenti se siamo troppo gonfi e non riconosciamoci, crediamo di essere capaci di fare qualcosa. Dice l'Apostolo Paolo, tratto duramente il mio corpo affinché non avvenga che dopo aver io predicato a voi, io faccia le cose che magari dico di non fare. Questo non va bene. Ecco perché si deve rinunciare a qualcosa, per piacere meglio al Signore, trattare duramente il proprio corpo per umiliarci, perché altrimenti rischiamo di diventare insensibili al peccato e anche gonfi. Come dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, voi siete gonfi perché tollerate il peccato. E essere gonfio, sapete che cos'è? È la pasta lievitata, un'immagine del peccato. Ecco perché ci dobbiamo sgonfiare di questa cosa, di queste cose, tanto da tollerare il peccato. Queste cose non sono nuove dottrine che dico io, ma erano la caratteristica dell'Apostolo Paolo quando parlava a cuore aperto ai Corinzi, raccontava delle fatiche del suo ministero. E lo leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi, dove scrive: spesse volte ho vissuto nella fame e nel digiuno, e lo faceva semplicemente per andare a evangelizzare, all'annunzio dell'Evangelo. Molte volte sono stato nella fame e nella sete, e anche nel digiuno. Questo lo possiamo leggere nelle prime epistole ai Corinzi 12:27. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 16, versetti 6 e 7, è scritto: con la bontà e la fedeltà l'iniquità si espia, e con il timore del Signore si evita il male. E il settimo dice: quando il Signore gradisce la via di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Crea il coso, l'opposto. Quando Dio gradisce la nostra vita, succedono le cose impossibili, umanamente sono impossibili. E vediamo che l'esaudimento di queste preghiere verso questo popolo giudaico vengono pienamente soddisfatte dal Signore, che eviterà per questo popolo, anzi impedirà gli effetti di questo decreto terribile di Aman di distruggerlo. E poi succede un'altra cosa. Al versetto 3 di questo capitolo 9 è scritto: tutti i capi delle province, per cui tutti i governi locali. Sappiamo che qui il governo persiano di allora comandava su 127 province, è detto che tutti i capi locali, provinciali, i satrapi, i governatori e quelli che svolgevano gli affari del re diedero manforte ai giudei perché avevano paura di Mardocheo. La paura sì era di Mardocheo sicuramente, ma chi aveva messo questa paura? Ma era il Signore. Quando dice che veramente, quando Dio gradisce la vita dei suoi figliuoli, impedisce sia il male e fa cambiare anche sentimento ai propri nemici. Crea qualcosa di straordinario. E questo versetto è chiaramente riportato che tutte le prefetture, tutti i governi, i governatori locali, invece, dice, sia vicini che lontani, di tutto l'impero persiano, davano manforte ai giudei per difendersi dai loro nemici. Nel Salmo 81, dal versetto 13-15 è scritto: «Oh, se il mio via questo desiderio intenso, oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie, subito umilierei i loro nemici e rivolgerei la mia mano contro i loro avversari. Quelli che odiano il Signore striscerebbero davanti a Lui e la loro sorte sarebbe decisa per sempre». Tutto quello, infatti, che leggiamo nel capitolo 9, dal versetto 5 fino al versetto 15, sono esattamente quello che abbiamo letto. L'esaudimento della preghiera di questo popolo. Infatti viene descritto il resoconto dell'uccisione di questi nemici. Sono pagine brutte vedere i nomi dei 10 figli di Aman e queste persone. Ma ricordiamoci l'odio verso questo popolo che non aveva fatto niente per attirarsi tutto questo. Prima di tutto, nella capitale Susa, è detto che vengono colpiti i 10 figli di Aman, sicuramente come lui erano responsabili di coloro che avevano scritto quel decreto di uccisione, di sterminio degli ebrei. E loro in 2 giorni vengono uccisi e poi vi è questa esposizione pubblica dei cadaveri. È una cosa brutta, macabra, sappiamo che sono cose... Però avevo quello scopo del deterrente, quello di scoraggiare di compiere altri atti del genere. Infatti è detto che nella città di Susa vengono colpiti 800 persone e questa la possiamo veramente definire una guerra di liberazione combattuta contro questi nemici dei giudei. E ricordiamoci, secondo i calcoli, è stata combattuta il 13 marzo del 473 avanti Cristo e durò 2 giorni. Il giorno 13 e il giorno 14, e furono uccisi complessivamente 75.800 persone. Considerato la vastità dell'impero, se andate a vedere quello che era il possedimento delle 120 province persiane, come andavano dall'India fino all'Etiopia, per cui prendevano una larga parte di tutto della zona asiatica. 75.800 caduti. Prima di concludere questo triste resoconto è importante però ricordare che nel versetti 10, 15 e 16 viene detto un particolare su cui desidero attirare la vostra attenzione. Versetto 10, dopo che viene fatta la lista dei figli di Aman e di tutti quelli che sono gli uccisi, è detto che i giudei non si diedero al saccheggio. E questo versetto viene riportato anche alla fine del versetto 15. Dice, ma non si diedero al saccheggio. E infine all'ultimo, versetto 16. Di quei si li odiavano, ma non si diedero al saccheggio. E appunto vorrei ricordare questi particolari specificando che questa guerra si era, dico un termine che forse è abusato, non va nemmeno detto, necessaria. Le guerre non sono necessarie. Le guerre, come ci insegna la parola di Dio, sono il frutto del nostro peccato, della cattiveria degli uomini. Dice proprio Giacomo, da dove vengono le guerre? Le guerre vengono dal nostro cuore perché desideriamo delle cose cattive, danneggiando gli altri, eccetera. Questa sappiamo che è una guerra che non volevano i giudei. Sono stati costretti a difendersi contro i loro nemici. Per difendersi dal tentativo di essere sterminati. E se il secondo decreto che era stato fatto, non quello di Aman, ma quello fatto da Mardocheo e la regina Ester, prevedeva il saccheggio dei beni di coloro che li avrebbero assaliti, questo lo troviamo scritto nel capitolo ottavo, dal versetto mi sembra qui, dal versetto 9 al versetto 16, senza perdere, lo potete leggere voi, l'avevamo già detto, dice che se questo secondo decreto prevedeva che potevano saccheggiare i beni di coloro che li avessero assaliti, dei beni delle persone uccise, i giudei non si avvalsero di questo diritto, anzi, probabilmente perché non volevano aggravare le condizioni dei superstiti, delle vedove e degli orfani, di coloro che sarebbero rimasti privi magari di un fratello maggiore o di un genitore, del padre. Non volevano aggravare le condizioni delle vedove e degli orfani, e questo va segnalato come un atto di clemenza. E ne troviamo tanti di questi atti di clemenza nella legge del Signore, perché il Signore guarda sì alla realtà del peccato, ma anche di colui che non fa il peccato. Il Signore dice che un padre, un figlio non pagherà per la colpa del padre, né il padre pagherà per la colpa del figlio. L'anima che pecca, colui che pecca, sarà là personalmente. La colpa è personale, non è che c'è una eredità del peccato. No, 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 ognuno paga per sé. È un atto di clemenza verso le famiglie dei caduti, un atto di generosità verso le famiglie dei caduti. Il libro poi infine si conclude con questo lieto messaggio che abbiamo letto dal versetto 30 e 32. Infatti lo voglio rileggere perché è molto bello. È detto a tutti i giudei nelle 127 province. È un libro di guerra, questo capitolo, eccetera. Però vedete, la conclusione è quella di trovare la pace. Si ritrova la pace. Scrive la regina Ester a tutti i giudei nelle 127 province del regno di Assuero. Si mandarono lettere contenenti parole di pace e di fedeltà per fissare bene quei giorni di Purim nelle loro date precise, come le avevano ordinati il giudeo Mardocheo e la regina Ester e come essi stessi le avevano stabiliti per sé e per i loro discendenti in occasione del loro digiuno e dei loro ornamenti. Così l'ordine di Ester confermò l'istituzione del Purim e ciò fu scritto in un libro. Questo libro non si è mai trovato, abbiamo solamente la testimonianza biblica e ce ne rallegriamo. Dunque confermò l'istituzione del Purim e ciò fu scritto in un libro che da 2000, questa festa, 2500 anni non si è mai smessa di celebrare. L'unica testimonianza che veramente viene celebrata ogni anno è molto recente, ma nell'antichità c'è una testimonianza che proviene dal libro dei Maccabei, sapete, è un libro deuterocanonico, ma è un fatto storico accertato. Da 2500 si celebra questa festa che il popolo giudaico è stato liberato da questo tentativo di distruzione. Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.